ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il fronzio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e terrà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto delle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Gesù si intrattiene a parlare con gli esperti della Torah, del Vecchio Testamento per intenderci. Ma questi esperti avevano avuto già conflitti con Gesù. Non avevano compreso che era finito un tempo e ne iniziava un altro. Loro erano ancorati ancora ai vecchi schemi della religione, le norme, le prescrizioni, le leggi. E per far comprendere che nasce una stagione nuova, Gesù dice loro un'altra parabola, che ovviamente si inserisce nella simbolica biblica, perché vedete, il Vangelo non è semplice da leggere. Prima il mio parroco, quando ero piccolo, mi diceva: leggete una pagina del Vangelo. Oggi leggere il Vangelo non è semplice, c'è bisogno di comprenderlo fino in fondo. E questa parabola, che cosa? Qual è l'obiettivo di questa parabola? Gesù dice: c'era un uomo, ovviamente parliamo di Dio, Dio Padre, che piantò una vigna. Che significa la vigna? Il popolo di Israele, perché la vigna nella simbologia biblica è il popolo di Israele, da cui, dalla vigna, nasce il vino, e il vino è la gioia. Ecco, molti cristiani sono sempre intristiti, rattristati, sembrano quasi che hanno i problemi del mondo sulle spalle. Invece dovrebbe essere diversamente, perché sono il frutto della vigna, cioè il frutto della gioia, dovrebbero essere sempre gioiosi. Invece li vedete sempre costipati, come se fossero ingessati. Ecco, invece Gesù dice: voi siete la gioia perché siete il frutto della vigna. Ebbene, che cosa fa Dio? Esprime tutta la sua premura verso questa vigna che è il popolo di Israele. Ci mette una siepe, ci scava una buca per il torchio, costruì una torre per andare, come dire, a guardare
se c'erano invasioni in questa vigna, e la dà a dei contadini, cioè la dà a questi rabbini, a questi popolo, a questi scribi. Poi arrivò Gesù per raccogliere, e prima di Gesù i profeti. E i profeti che fine hanno fatto? Sono stati tutti uccisi. Pensate a Geremia che fu buttato nella cisterna, Zaccaria che fu lapidato, tutti uccisi. E Dio dice: io ho mandato dei servi perché volevo raccogliere quanto avevo piantato. E gli hanno fatto fare la brutta fine. I profeti erano l'espressione di Dio. Ma vedete, anche noi dovremmo essere profeti. Molte volte noi ci alliniamo su scelte tradizionalistiche, spesso sterili e asfittiche. Noi siamo profeti, dobbiamo annunciare il nuovo regno di Gesù. E come si fa a capire se uno è profeta? Cioè, se io voglio essere profeta, come devo fare per comprenderlo? Vedete, vorrei dirvi tre criteri che possono essere utili per capire se noi siamo in linea come mandati da Dio. Il primo criterio che il profeta non può considerare la missione come propria, come se fosse proprietario di quello che fa. Ma questo è uno dei problemi più seri della Chiesa. Cioè, molte volte anche noi siamo così piantumati in quello che facciamo, dimenticando che siamo precari. Noi dobbiamo dare il nostro contributo, non possiamo attaccarci, non possiamo continuare a pensare di essere proprietari delle cose. Quante volte noi ci troviamo di fronte a persone che espletano un ruolo per 20, 30, 40, 50 anni. Significa che noi diventiamo proprietari, ma noi siamo gestori. Noi dobbiamo pensare di far proprio le cose che facciamo. E il primo criterio, sapete qual è? È quello di saper lasciare. Ma qualcuno dice: ma io se lascio il mondo mi cade addosso. Ah, sei anche superbo, perché tu pensi che sei tu il gestore del mondo? Il secondo criterio che dobbiamo applicare per capire se siamo profeti, che non è la convenienza che deve guidare la nostra vita. Molte volte noi pensiamo: è conveniente o non è conveniente? Ho un ritorno in quello che faccio? La convenienza, vedete, è più grave del peccato. Perché il peccato si può superare con la conversione, ma la convenienza ci fa diventare incessanti, rigidi. Cioè, parliamo a senso unico. Non è un dialogo con noi stessi, ma è un monologo. E troviamo sempre le giustificazioni andando a pitturare quello che facciamo con una pitturatina di bene. La convenienza, che non significa avere un ritorno economico, ma un ritorno per se stessi, che può essere anche ideologico. Mi piace essere il presidente di un'associazione. Scusa, Ma sei rimasto solo tu e continui a fare il presidente. Di chi? Ma mi piace, mi piace. Ecco, questa è la convenienza. Io voglio fare solo questo. Questa è convenienza. Vuol dire che non sei profeta. Il profeta fa andare a gamballare la convenienza, ma diventa docibile. Docibile. E il terzo criterio che potrebbe aiutarci per capire se siamo profeti è quello che bisogna pagare di persona. Chi non vuole pagare di persona non può essere profeta. Ma vedete, questo terzo punto è uno dei punti più difficili, perché spesso noi siamo ignavi, spesso ci tiriamo indietro. Ma di pure tu il tuo pensiero. Ah no, può darsi che qualcuno si possa dispiacere. Ma scusa, il tuo pensiero. Ah no, io non voglio far dispiacere nessuno. Questa è la bestemmia più grande che ci possa essere nella Chiesa. La pusillanimità, l'ignavia, la codardia. Ma questo, come dire, lo andiamo a verificare nelle piccole e nelle grandi occasioni, ma anche nelle sciocchezze. Ma scusa, dici il tuo pensiero? No, mai. Mai. Ecco, questi tre punti, se li andiamo a studiare e a leggere, ci fanno comprendere se veramente siamo profeti. Se no siamo delle patacche, dei falsi profeti, come gli scribi e i farisei. Non pagavano di persona con la loro vita. E quindi Gesù ha mandato questi profeti, che invece hanno pagato di persona, perché Geremia è stato buttato nella cisterna, Zaccaria è stato lapidato. Questi hanno pagato di persona, che non hanno fatto chiacchiere inutili, ma hanno pagato con la vita. E quindi erano i servi che il padrone della vigna aveva mandato, e hanno fatto una brutta fine. E poi ha mandato il figlio, Gesù, che si è allineato sulla brutta fine dei profeti, è stato crocifisso, è morto in croce. Quindi Gesù pone alla fine questa domanda: che cosa bisogna fare di coloro che hanno agito in questo modo? E Gesù non condanna. Perché vedete, Gesù parla chiaro, ma non condanna. E poi gli va a spiccicare il Salmo 118. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. Cioè Gesù è la pietra d'angolo. Gesù diventa il punto di riferimento della vita di ciascuno di noi. È a lui che dobbiamo guardare. Molte volte i confronti noi non li facciamo in modo verticale, ma in modo orizzontale, con chi ci sta a destra e a sinistra. Ma i confronti si fanno col Vangelo. È l'unico parametro, cioè il parametro che ci permette di comprendere se siamo sulla strada giusta. E la strada giusta che cosa? È annunciare l'amore, la fratellanza. Oggi il Papa ad Assisi ha segnato con la sua firma quell'enciclica, che noi non abbiamo letto, ma già si va a subodorare che è null'altro che uno scritto che mette tutti gli uomini sotto l'egida di Dio, fratres omnes, fratelli tutti. E se siamo fratelli, io non mi posso disinteressare dell'altro. Io non posso rimanere chiuso nella mia casa, dorata, straordinariamente bella, ma così sterile, perché quando si vive da soli non si vive bene. Noi siamo chiamati, obbligati a relazionarci agli altri. Noi abbiamo le categorie mentali. C'hai la laurea? A quale centro appartieni? Gesù non funziona così. Gesù usa il criterio della fraternità con tutti. Ciò che ci accomuna è che siamo figli di Dio, non altro, figli di Dio. E allora questo brano del Vangelo diventa per ciascuno di noi un esame di coscienza, perché vedete, ascoltare significa esaminarsi dentro, e non basta esaminarsi, c'è bisogno di cambiare. È una filiera che noi dobbiamo utilizzare: ascoltare, esame di coscienza, cambiare. Ma cambiare non è semplice, perché significa rimettere in discussione tutti i nostri pensieri, tutta la nostra forma mentis, cose che per 50 anni forse abbiamo urlato e ora siamo chiamati a rimetterli in discussione. Ma solo così possiamo dire insieme a Papa Francesco: fratres homines, fratelli tutti.